At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de Il mondo della fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Il mostro dell'oscurità, The Devil in the Dark, 26esimo episodio della prima stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il mondo della fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto.
Data stellare 3196.1. I minatori di una colonia mineraria posta sul pianeta Janus 4 vengono uccisi ad uno da una misteriosa e letale creatura che vive nel sottosuolo, rendendo insicura l'attività di estrazione del minerale Pergium. L'Enterprise arriva sul pianeta per prestare aiuto alla colonia e nel sottosuolo scopre un'infinità di ramificazioni e perfette sfere di silicio. Marcello, Gabriella, uno degli episodi più appassionanti e significativi dell'intera serie, dove più che mai, non facciamo assolutamente spoiler, emerge il senso di rispetto per le altre forme di vita, anche se personalmente non c'è proprio una totale coerenza in tutta la serie. Un tema comunque importante, un grosso spot progressista sulla vittoria sul pregiudizio, insomma, questo episodio.
Sì, sì, è tutto ciò che in nuce è il cosiddetto messaggio di Star Trek, sicuramente. Se uno vuole far iniziare qualcuno a vedere Star Trek per quello che trasmette, oltre che per i personaggi e tutto il resto, questo è un episodio da far vedere come primo, sicuramente.
Interpretazione di William Shatner straordinaria qui, Marcello.
Sì, lui è stato molto bravo, tra l'altro poi lo racconteremo, insomma c'è stato anche un problema durante le riprese, e sia William Shatner è stato bravo e altrettanto bravo Leonard Nimoy, insomma, che comunque ogni volta ci sorprendono, nel senso che comunque loro erano bravi attori, anche se poi soprattutto Shatner è stato spesso parodiato, erano attori che avevano una solida formazione teatrale, per cui non deludono di fronte a una buona sceneggiatura.
Anche in un episodio come questo esce proprio la bravura di questi attori, veramente veramente eccezionali. Io direi di non perdere tempo, c'è da dire su questo episodio, ce lo guardiamo e poi lo commentiamo insieme a tutti voi, d'accordo? A fra poco, fra un'oretta circa. Bellissimo. Avventura, mistero, dottrina vulcaniana delle infinite diversità in infinite combinazioni allo stato puro. La spieghiamo un attimo questa dottrina vulcaniana, Marcello, delle infinite diversità in infinite combinazioni, proprio per.
Io dico sempre per semplificare, l'universo è bello perché è vario. Questa è la.
E, no, e non ha variato, quindi.
Non ha variato. No, però effettivamente è il concetto del vedere al di là dell'aspetto, al di là di qualsiasi differenza, e anzi, le differenze vanno amate proprio perché sono il bello dell'universo. Questo è il indice.
Tra l'altro, secondo me è molto bello che questa dottrina venga proprio dai vulcaniani, che in qualche modo potrebbero apparire come i più quelli dotati di maggior pregiudizio, no? Nel senso, per loro praticamente tutte le altre forme di vita che non si comportano razionalmente sono insomma inferiori. Eppure proprio loro sono i primi che dicono: no, no, non sono inferiori, la diversità ci arricchisce. Purtroppo questa, diciamocela, è una lezione che l'umanità avrebbe davvero bisogno di imparare, insomma, dalle cose più piccole a quelle più grandi, più macroscopiche, siamo ancora ben lontani dall'aver assimilato questa lezione. Eppure, insomma, in una serie vecchia ormai di 50 anni c'è un episodio la cui morale è proprio indiscutibilmente quella.
Sì, anche perché la cosa bella è che il mostro del titolo si trasforma semplicemente nell'essere una madre, quindi addirittura forse una creatura da ammirare ancor più di un normalissimo alieno che hai di fronte, ma proprio una madre che, come tutte le madri, stava difendendo i cuccioli. Quindi è proprio addirittura dire: ok, il pregiudizio che voi avevate, esseri umani, minatori, eccetera, eccetera, non sta né in cielo né in terra. Dovevate guardare al di là dell'aspetto mostruoso. È proprio.
Dell'apparenza. Tra
E
l'altro.
anche, scusa Marcello, è anche del silicone.
Sì, qui
Oltre il
c'è
silicone.
un clamoroso errore di doppiaggio, era appunto il doppiaggio italiano, perché ovviamente la creatura è su base silicio, che in inglese si dice silicon, e come dice, com'è che si chiama? Un falso amico, no? Un false
Falso
friend
amico,
in
esatto.
inglese, per cui è stato tradotto col silicone, che non c'entra niente, ovviamente. E
È un
vabbè, in
altro
italiano è
stato.
diventata il silicone.
Esatto.
Detto questo, allora, un tema simile c'era già stato nell'episodio Arena, no? Con i Gorn. Anche in quel caso la morale era guardare oltre le apparenze, e Kirk alla fine si rifiuta di ucciderlo, però in quel caso era diverso, perché noi già da subito era il contrasto tra l'apparenza e il fatto che quello lì non era un mostro, ma era un capitano d'astronave. Più volte Kirk se lo ricorda, no? E quindi già lo sapevamo dall'inizio che non era un semplice mostro. In questo
E
caso
Nancy
invece no.
Crater? E Nancy Crater?
Nancy Kreter, infatti, tu hai accennato appunto al fatto che non c'è una coerenza totale. È vero, questo è stato contestato, insomma, quello d'altro canto fu il primo episodio ad andare in onda, uno dei primissimi a essere scritto, e non c'era ancora. Ci
Ricordiamo
sono.
che Nancy Crater, la creatura di sale sul pianeta
Esatto.
M113, episodio Trappola umana.
Trappola umana, che alla fine viene ucciso, insomma, è vero che stava uccidendo tutti gli altri membri dell'equipaggio, ma era, come dire, era per nutrirsi, insomma, però comunque, insomma, diciamo, probabilmente fosse arrivato dopo quell'episodio,
Non l'avrebbe
forse avrebbero
ucciso.
previsto un finale diverso. Ci sono anche altri casi di scelta in cui, insomma, alla fine uccidono il mostro. Non so, c'è l'episodio La galassia in pericolo, quello con la monocellula gigante,
Sì. In
insomma, in cui la fanno esplodere, punto e basta. Ma d'altro canto lì non è che ci.
cui
Diciamo che in
stava
questo caso,
inghiottendo tutto l'universo,
esatto, non ci
quella
si poteva
lì.
dialogare. In questo caso la differenza la fa il fatto che c'è la possibilità di instaurare un dialogo, cosa che probabilmente con la creatura del sale non era possibile. È chiaro che questo da solo non basta a giustificare il fatto che venga uccisa, però Però appunto, ripeto, secondo me fosse arrivato dopo quell'episodio probabilmente avrebbe avuto un finale un po' diverso, cioè bastava non ucciderla, ma e limitarsi a renderla inoffensiva. E così non è, va bene, Star Trek insomma ha le sue incongruenze, insomma non possiamo aspettarci che sia
E
perfettamente coerente.
a proposito di quello che hai detto, della possibilità di dialogare, qui dopo averla sdoganata in trasmissione di pensiero, abbiamo la fusione vulcaniana che arriva violentemente in questi episodi ed è un passaggio importantissimo nell'ideologia, proprio nello scoprire il personaggio, i vulcaniani, insomma, che hanno questo potere estremo, possiamo così di entrare nel cuore, nella mente delle persone,
Di
in questo
questa
caso anche
scena,
delle cose.
sì, che abbiamo visto appena la fotografia, ci sono diverse cose da dire. Intanto il fatto che fino a poco prima la creatura, appena la toccavi, poteva ucciderti
Sì.
solo con l'acido, eccetera, e permette a Spock questa fusione di mentale per cercare, perché anche la creatura si rende conto di avere qualcosa da dire, insomma, che gli stanno uccidendo i figli, tutto quello che vuoi, però fa un passo in più verso Spock per riuscire a spiegarsi. Tra l'altro, vabbè, dal punto di vista invece diciamo della scena in sé, io mi ricordo sempre un aneddoto che raccontava sia Nimoy che Shatner, che mentre Nimoy è lì che stava attaccato, la parola che diceva pain, pain, dolore, dolore, e ad un certo punto fuori scena Shatner dice: dategli un'aspirina!
Sì, che poi si offese, mi pare di aver letto anch'io, si offese.
Infatti era una.
Allora, si offese, ma ovviamente ha ragione Nimoy, nel senso è chiaro che quando sei lì con uno
Hai
strano
pieno
manto
di.
ricoperto di bozzi e devi comunque dare il meglio di te per simulare dolore eterno, cosa che Nimoy riesce a fare benissimo, ti aspetti dai tuoi colleghi una certa serietà, che non ti prendano in giro, non ti perculino per la tua interpretazione. Devo dire che però a sua scusa Shatner era molto scosso, per cui infatti poi lui l'ha detto, insomma io dicevo, volevo cercare di stemperare un po', ma ovviamente non era per niente divertente, insomma, ho sbagliato.
Perché, perché no, vai, vai, Marcello, dillo tu.
No, proprio durante le riprese di questo episodio, proprio a metà riprese, Shatner ricevette la notizia che il padre era morto. Era morto, tra l'altro, improvvisamente, insomma, non se l'aspettavano, insomma. E lui, devo dire, che mostrò. Diciamo, su questo aspetto una grande professionalità perché tipo gli arrivò una telefonata all'ora di pranzo, lui comunque non poteva prendere il volo prima del tardo pomeriggio, per cui comunque insistette per completare la giornata di riprese. Quindi lui comunque, diciamo, pur avendo saputo, appena appreso della morte del padre, continuò per tutto il giorno a recitare la sua parte, insomma.
E diciamo che
Dopodiché
questo sfogo della battuta fu un modo anche suo di cercare di non farsi coinvolgere dalla scena che effettivamente, cioè, era troppo
sì,
vicina
esatto.
all'emozione che stava provando lui stesso.
È vero.
E dopodiché era tipo giovedì, per cui poi venerdì sospesero la produzione, poi lunedì Shatner era già di nuovo sul set, girarono alcune scene con una controfigura, quando appunto sempre in questa scena qui le riprese in cui si vede Kirk di spalle e poi vi farò vedere anche una foto, insomma è Spock che fa la fusione mentale, in realtà c'è una controfigura al posto di Kirk, per cui alla fine la produzione perse solo un giorno. Che non è poco, nel senso che non dimentichiamo che Star Trek era girato in 6 giorni, per cui 1 o 2 giorni possono fare la differenza. Insomma, tra l'altro, eravamo a fine stagione, siamo a fine stagione, il budget era già oltre quello consentito, per cui ogni giorno di riprese era molto prezioso per il regista, per tutta la produzione. E quindi niente, insomma, questa è la vicenda che c'è stata dietro, ecco.
Ad un certo punto, però, succede che quando Kirk è in pericolo, Spock chiede di uccidere la creatura. Anche qui c'è un qualcosa che l'amico in pericolo tornano le famose le esigenze dei pochi che durano più. Insomma, arriviamo anche. C'è un po' di incoerenza anche qui, o forse di emotività, che l'emotività non è mai
Emotività,
coerente.
esatto, emotività più che incoerenza, perché Spock probabilmente se fosse stato qualcun altro avrebbe reagito leggermente diverso, ma si trattava di Kirk, che già a questo punto della serie ovviamente si vede lontano un miglio che c'è questo legame fortissimo tra Spock e Kirk, mediato da McCoy, però comunque esiste, e vederlo in pericolo ha detto no, beh, uccida, uccida subito.
Uccide. Hai nominato McCoy, tra l'altro anche qui una delle battute più straordinarie. Adesso obiettivamente io non so se in lingua originale, credo di sì, sia lo stesso. Sono un medico, non un muratore, che fa un po' il paio con una prigione per Kirk e Company. Non sono un rocciatore quando
Beh, ma poi diventerà un suo tormentore, insomma, diverse volte dice questa cosa e poi
bellissimo.
verrà ripresa anche da altri dottori nelle serie successive.
Sono
Comunque
un
in
medico,
inglese,
non un muratore. Questo
esatto, in inglese è proprio
cazzo.
not a bricklayer, un muratore, uno che mette i
Muratore, uno
mattoni
che
su.
mette i mattoni uno
Esatto,
sull'altro.
il bricklayer.
Eppure riesce a guarire l'aorta anche
E poi
decentemente.
dice, penso di essere in grado di resuscitare anche i morti, una cosa del genere,
Esatto,
insomma.
bellissimo. Una location molto bella, Marcello,
Sì,
diciamo, a parte
i
il pavimento.
pavimenti.
Esatto.
Allora, io devo dire, questo ve lo dico con la mia confessione, quando vedevo questo episodio da giovane, questa cosa del pavimento piatto in realtà non solo non mi infastidiva, diciamo, insomma, appunto c'è questo problema che si vede che sono dentro le caverne, però questi pavimenti sono perfettamente lisci, ma nella mia testa io avevo trovato anche una semplice giustificazione, dico, beh, ma quelle caverne le hanno scavate artificialmente e mentre le scavavano hanno lisciato il pavimento, insomma, già che c'erano, con le tecnologie del XXIII secolo, così è più comodo per camminarci, non ti inciampi, insomma. Ovviamente la motivazione non è questa, semplicemente allora, non è che non potessero fare una caverna tutta fatta a caverna, però il problema era l'aorta, l'aorta insomma era un uomo, uno stuntman che stava sotto questo manto, no, tutto pulsante con queste cose, che si muoveva a gattoni oppure sopra un carrellino, no, quando si deve ruotare, lui stava appoggiato sopra un carrello, si girava, per cui se non ci fosse stato il pavimento piatto non ce l'avrebbe fatta. E in ogni caso, insomma, era anche un modo per velocizzare la costruzione del set. Chiaramente costruivano solo le pareti della caverna, il set già di suo aveva il pavimento piatto. E questa cosa fu notata, ci sono degli scambi di memo, all'epoca non c'erano le email, si mandavano dei memo, appunto i biglietti, dei foglietti, in cui Roddenberry dice, però ragazzi, qua non c'è un problema con questi pavimenti piatti, ma poi alla fine se li sono tenuti, insomma.
Ci
E,
sta.
vabbè, a me appunto, non, anzi, mi piacevano queste caverne belle con tutti questi pavimenti. Secondo me la location è bella, appunto, è suggestiva,
Oh sì, quello sì.
è fatta bene, insomma. Anzi, a questo proposito vi faccio vedere qualche foto. Abbiamo qui un'immagine di backstage, appunto, altra immagine del Chuck, questo ovviamente è il Chuck sulla aorta. Questa è la riparazione fatta da McCoy, che non si vede mai, non si vede così
Sì,
di fronte,
infatti.
insomma, nell'episodio. E ecco, qui come vi dicevo prima, chiaramente essendo di spalle non si capisce, non si vede, però quello che vedete di spalle è una
Ah, una
controfigura,
controfigura. Però
non è William Shatner, perché appunto William
a
Shatner era
differenza di
partito.
altre controfigure, qui mi sembra abbastanza azzeccata. Ci sono
È
alcuni
abbastanza
episodi dove
azzeccata,
non c'entra
esatto,
assolutamente niente la controfigura.
si riconosce. E vediamo, voi sapete che io ho un debole per i matte painting di Star Trek, questo che vediamo è appunto Janos 4 ed è l'ultimo matte painting che hanno realizzato per Star Trek, cioè nella seconda e nella terza stagione poi non ne hanno più fatti, ovviamente parlo della serie originale, non nella versione rimasterizzata. Secondo me anche questo è molto bello, molto suggestivo, ha dei piccoli problemi di prospettiva, ma non importa, tra l'altro in questo
Però il
speciale...
pavimento, come vedi qui,
E
non è
anche quello,
no,
non è proprio
beh.
piatto, però.
Ah,
Hanno usato una tecnica carina che è quella, hanno messo delle rocce in primo piano e poi c'è una carrellata orizzontale, no, che dà molta profondità, cioè questo effetto di parallasse, no, a cui le rocce si muovono più velocemente. Questa cosa chiaramente si può fare solo se tu hai un matte painting, che credo, questo è l'unico caso in cui, no, non è l'unico caso, però insomma è l'unico caso in cui hanno usato questo effetto, in cui tu non hai i personaggi inseriti dentro, perché c'è un movimento di macchina, per cui se tu hai i personaggi inseriti dentro non puoi muovere la macchina perché sono due riprese fatte in due momenti diversi. Invece, dovendo riprendere solo il matte painting, potevano dargli anche del movimento. E la cosa che un po' mi dispiace è che non esiste, non si trova nessuna foto del dipinto originale. Cioè, questo che vedete è semplicemente una cattura dello schermo ad alta risoluzione, però è una cattura. Non si trova nessuna foto, mentre di tutti gli altri matte painting vi ho mostrato la foto del dipinto originale. In questo caso, ovviamente, il matte painting in sé è andato perso come tutti gli altri, ma non esiste neanche foto del dipinto originale. Questo invece è una variante, una prima versione. Anche qui un caso abbastanza raro di matte painting poi scartato, non utilizzato. E in effetti si vede, questo è molto più crudo, molto più rozzo. Infatti ci sta che insomma l'hanno voluto rifare praticamente. Però è curioso che davanti, anche in questo caso, volevano fare la carrellata con l'effetto
Di
degli
queste
oggetti
luci
messi
in primo
dopo.
piano poi sembrano un po'
Le
spicci.
luci, però se vedete sotto c'è un tubo proprio, un tubo con un rubinetto che secondo me faceva anche perdere molto la credibilità all'effetto stesso, cioè le rocce hanno senso, il tubo che passa così in primo piano, che si vede che è vistosamente diverso da tutti quelli, che è un tubo normale, non funzionava. Infatti questa cosa poi l'hanno scattata. Comunque questa immagine è interessante, insomma, un matte painting
Anche la
scartato.
prospettiva non era al massimo, insomma.
Anche la settimana del marzo, questo è il confronto con la versione rimasterizzata nella quale l'hanno rifatto. E se vedete nella versione rimasterizzata sulla destra, in basso a destra, lì hanno inserito le personcine che si muovono, cosa che ovviamente in computer grafica si può fare senza problemi anche con i movimenti di macchina. E chiaramente poi in tutte le scene in cui si vedeva il matte painting, perché poi lo hanno usato come sfondo dietro le finestre dell'ufficio, cioè
Dell'ufficio.
della maniera, hanno dovuto sostituire quello nuovo, quello rifatto, insomma, qui vediamo anche Kirk. E, altro effetto che è stato rifatto è l'arrivo dell'aorta quando squaglia, no, la roccia ed entra, fa la sua entrata in scena. È chiaro che con gli effetti degli anni 60 l'unico modo per farlo era mettere un pezzo di roccia finta che poi veniva in dissolvenza, veniva fatto scomparire, cioè fermavano la ripresa, lo toglievano e poi riprendevano la ripresa e poi incrociavano le due riprese fatte, mentre nella versione rimasterizzata in computer grafica si vede la roccia che si squaglia, insomma. Anche il pianeta è stato rifatto, tra l'altro questo è uno dei rari casi in cui vediamo la ripresa del pianeta da solo, no? Senza l'Enterprise intorno, perché comincia proprio su Janos 4 l'episodio, e questo è quanto.
Tra l'altro scopriamo anche una cosa interessante, che la missione dell'Enterprise non è solo esplorazione, ma in questo caso è anche arrivano i nostri, una sorta di, non so, di soccorso.
Era un'astronave, sì, di esplorazione, ma ovviamente essendoci poche astronavi là fuori, perché la flotta non aveva 3 miliardi di navi stellari, usavano le astronavi anche per portare soccorsi, portare vaccini, lo vediamo nel corso delle storie, portare gente da una parte all'altra, faceva anche da taxi volendo. Quindi cioè era anche usata non soltanto per esplorare, ma anche per fare da tramite tra pianeti, avamposti, eccetera, eccetera.
Tra l'altro,
Però
questo, scusa, lo scrive anche Roddenberry nel suo pitch, nella descrizione iniziale, cioè era comunque di supporto alle numerose colonie terrestri. Cioè, nell'immaginario di Roddenberry, gli esseri umani sono comunque sparpagliati, come poi vediamo, cioè in tante colonie, le quali hanno bisogno appunto di quelli che gli portano i medicinali, quelli che gli portano i pezzi di ricambio e così via,
hanno
insomma.
finito per arricchire ancora dei muratori, un po' come quelli di Mad, che poi, cioè i mura dei minatori,
Ecco,
un po' come quelli di Mad.
Diciamo che la cosa che viene contestata, insomma, anche all'epoca è che è un po' strano che tu hai una miniera e hai, insomma, sei su un pianeta isolato e non hai pezzi di ricambio. L'orto a un certo punto gli brucia un pezzo e non hai il pezzo di ricambio insomma,
Dice
come
era
si chiama, i
vecchio,
pezzi di
ma
ricambio.
non ci aveva mai dato problemi. A un certo punto
Esatto, quello
dice.
è un po' strano, però nell'economia dell'episodio poi non ci si fa caso perché non è quello poi il fulcro dell'episodio, quello serve solo per dare un po' di ritmo alla storia, insomma.
Quindi messaggio basilare è la convivenza con le altre creature. Questo messaggio di Star Trek fondamentale deve esserci, la convivenza con le altre creature è la cosa più importante, forse, nella galassia.
Ma più che altro anche oltre a questo, la cooperazione, perché la cosa bella di questo episodio è che alla fine la Horta fa quello che sa fare meglio, cioè fare
Scavare e
tunnel
arricchire i
dove
minatori.
fa immediatamente, gli uomini ci mettono tantissimo. Quindi ognuno, ciascuno con la sua abilità si coopera insieme e si porta avanti il lavoro meglio di come era stato fatto prima.
Una curiosità, abbiamo il tenente comandante Giotto, interpretato da Barry Russo, che tornerà poi come Commodore Wesley nel computer che uccide, se non ricordo male. E Shatner da qualche parte dirà che è il suo episodio migliore. Poi forse cambierà idea, risulta questo?
Beh,
Sì,
sicuramente
lui.
è uno degli episodi che ha amato di più.
Sì,
Forse
lui
anche
l'ha
per le vicende
detto.
personali che ha vissuto,
E
può
comunque
essere anche.
Giotto credo sia l'unico tenente italiano dal nome italiano. E se non sbaglio, da qualche parte avevo letto che nella novelizzazione, nello script, ha anche un primo nome, un nome proprio, che si chiama Antonio Giotto.
Ah, strano che non sia morto, perché di solito magari te li fanno episodio quindi molto bello. Ci avviciniamo ormai verso la fine della stagione, una stagione intensa, una stagione importante, una stagione che così ha sdoganato il mito. Marcello, Gabriella, appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabrique. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Hey there, are you sitting down? Good, because Wayfair's end of season sale is here, and you can shop it from your couch. It's Wayfair's Labor Day clearance, and it's on now. Right now, you can score up to 70% off everything home at Wayfair, like up to 50% off outdoor furniture and decor, and up to 70% off area rugs, plus amazing doorbuster deals, and 24-hour surprise flash deals on Wayfair home finds in every style. And get it all with fast shipping on everything right to your door. From furniture to faucets, this is your last chance of the season to score huge deals at Wayfair. Don't let the final days of summer pass you by without shopping these end-of-season savings. So don't wait. Like summer, these savings won't last. Head to Wayfair.com today to score up to 70% off everything home. Celebrate your holiday weekend with can't-miss savings before they run out. Shop Wayfair's Labor Day clearance now through September 2nd at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.